Allora, la corrispondenza dovrebbe essere adesso stabilita e diamo allora la buonasera a chi ci ascolta dall'altro lato del telefono. Ciao.
Ciao.
Ciao. Buona serata a
Ciao.
Voi.
Dunque, parlavamo di questa guida che avete iniziato a tradurre e come dire, davamo anche alcune informazioni più generali sui contenuti. Volevamo parlare con te però nello specifico proprio della questione traduzioni, quindi anzitutto cosa vi ha spinto a tradurla e come intendete andare avanti nelle traduzioni, che saranno credo lunghe e forse faticose visto la vastità dell'opera.
Ma sì, la cosa è andata così, che siamo entrati in contatto con questa opera, diciamo così, nella sua edizione cartacea, quindi molto possente, perché sono appunto 500 pagine circa, in un bel formato ampio, quindi tante parole. E cioè, siamo un po' iniziato a leggere, a spulciare, a leggere più nel dettaglio, e ci è sembrato un lavoro fatto veramente bene. Ora, io mi è capitato spesso di leggere guide sulla autodifesa digitale, o comunque che volevano dare degli strumenti di autodifesa in senso tecnologico, di autodifesa tecnologica e informatica in particolare, e molto spesso mi sono trovata un po' delusa, nel senso che spesso erano opuscoli molto piccoli, quindi dove in poche pagine, perché si dava per scontato probabilmente che chi ci sta intorno spesso non ha voglia di sforzarsi più di tanto, cosa probabilmente anche vera, e quindi in poche righe si cercava di condensare dei saperi che in realtà poi sarebbero molto più grandi, e quindi spesso io mi trovavo a rimanere appunto un po' delusa dai contenuti, perché secondo me non erano molto esaustivi e molto spesso magari erano sì un'infarinata, ma chi leggeva lo spirito magari di chi l'aveva scritta era quello: vabbè, ti do un'infarinata e poi ti vai avanti da solo, e invece chi le leggeva si faceva bastare quelle tre informazioni e sperava che poi da lì avrebbe in qualche modo ricevuto le pillole necessarie per poi vivere perfettamente, e cosa che secondo me è anche pericolosa, perché è illusoria, si genera un po' un senso di falsa sicurezza, che è più pericolosa ancora del magari invece essere convinti di non saperne niente.
Eh sì, e poi in qualche modo diciamo questa guida vuole essere, anche se non definitiva, quantomeno diciamo un buon mattone su cui poi costruire insomma le proprie conoscenze future. Ovvero, credo che avere un piccolo opuscolo che ti dice quali sono le soluzioni e quali sono i software del momento che dovresti utilizzare per stare al sicuro, soffre sicuramente del fatto che tra 4 anni quell'opuscolo sarà pressoché, insomma, datato, sarà obsoleto. Mentre una guida che ti dice appunto quali sono gli elementi importanti per essere riservati in rete, questo probabilmente ti darà degli strumenti anche per capire poi negli anni successivi come modificare il tuo comportamento in base ai cambiamenti tecnologici.
Io poi un'altra domanda che ti volevo fare riguardava, prendo lo spunto proprio dal lavoro di traduzione, quindi un lavoro in parte sul linguaggio, quindi quali erano alcune delle parole, visto che ci sono sembrate particolari e su cui magari sarei anche passato del tempo a cercare di capire come era meglio tradurle, perché mi sembra che questa guida usi un linguaggio talvolta originale per parlare di questi temi.
Sì, ma infatti questa è stata un'altra delle cose interessanti che ci ha fatto decidere che forse poteva valere la pena lanciarsi in questo immane progetto ambizioso, del resto, perché da un lato appunto c'era quello che abbiamo detto adesso, e dall'altro c'era il fatto che avevano fatto, secondo me, hanno fatto delle buone riflessioni in materia di quella che viene spesso definita in italiano con un termine invece inglese, che è privacy o riservatezza o confidenzialità, come la più o meno definiamo in Italia, c'erano delle varie riflessioni che poi insomma le troverete nella prima uscita di questa guida, perché sostanzialmente nella prima uscita ci sono solo introduzioni, quindi leggerete un po' queste cose. E in particolare si faceva riferimento a una scelta che loro hanno fatto di non usare volutamente la parola privacy, vabbè, un po' perché in francese, non so, probabilmente lo sapete meglio di me, si tende a tradurre tutto, quindi non si usano, soprattutto nel linguaggio tecnico, non si usano termini inglesi come invece si fa ad esempio in Italia, quindi non esiste usare il termine privacy, così come computer si dice ordinateur, eccetera. E quindi non si usava, è stato scelto di non usare il termine privacy, ma neanche quello di sicurezza, ad esempio, che per loro era, ti rimandava subito a un termine abusato e ormai è entrato nell'immaginario come un qualcosa legato alla repressione, al controllo poliziesco e la legalità, cioè tutti i termini che poi rimandano ad altri concetti, e invece loro hanno scelto un altro termine che secondo me, secondo noi che stiamo facendo questa cosa, è interessante come scelta, e hanno scelto il termine intimità, proprio perché fin da subito volevano svincolarsi un po' dall'assioma, va bene, io voglio farmi i fatti miei perché ho qualcosa da nascondere, o comunque ho delle cose strane da dire agli altri e non voglio che nessuno le sappia. E invece loro hanno fatto un discorso molto più da un lato semplice, perché hanno detto no, vabbè, ma io ho diritto alla mia intimità, io magari non voglio dire una cosa a una persona, non voglio che altri la sappiano, ma no, perché necessariamente quello sia chissà che segreto, ma solo perché è così, perché sono fatti,
ecco,
miei.
Su questo volevo giusto proprio prendere un pezzo, no, della guida, che ne parlava e diceva: generalmente tendiamo a contenere le nostre azioni quando sappiamo che altri possono ascoltarci, guardarci o leggerci, quindi aggiungo io, non impedirci di farle, però osservarci. E continua: canteremmo sotto la doccia se sapessimo che abbiamo delle microspie installate? Ci metteremmo a imparare a ballare se delle telecamere fossero puntate su di noi? Scriveremmo una lettera intima così liberamente se ci fosse una persona dietro le nostre spalle a leggere? Avere delle cose da nascondere non è soltanto una questione di legalità, ma anche di intimità. E questo ci sembrava un discorso molto interessante rispetto al appunto a che vuol dire, no, anche essere liberi. Cioè, l'idea che qui propongono è quella che la repressione non consista solamente nell'impedire dei gesti, ma la limitazione della libertà sostanzialmente sotto sorveglianza non esiste, o comunque è particolarmente inficiata. E non solamente forse negli esempi che loro fanno, molto giusti, molto azzeccati, non molto anche comprensibili, ma penso anche dal punto di vista dei modi in cui possiamo essere influenzati, quando dopo le nostre osservazioni possiamo essere profilati, catalogati e ricevere della pubblicità mirata che ci condiziona.
Sì, in particolare forse vuoi aggiungere qualcosa su questo tema?
No, cioè, ma al di là della pubblicità, anche proprio, cioè quello sicuramente è un fattore, ma anche proprio in generale sì, ti senti condizionato nelle tue azioni in generale, chiaramente. Questo mi sembra un'osservazione che da un lato è banale, ma dall'altro effettivamente andava fatta in qualche maniera, perché altrimenti siamo sempre, tendiamo a legare appunto la sicurezza, come viene chiamata spesso, soprattutto quella informatica, a qualcosa che appunto ti devi difendere da un controllo, eccetera eccetera, quando invece in realtà forse il lato più interessante è proprio quello di non farti condizionare nelle tue azioni, anche quelle più banali, anche quelle appunto scrivere una mail a una persona a cui voglio bene, glielo voglio dire, non voglio che gli altri lo sappiano, quindi non necessariamente solo da un punto di vista commerciale, perché poi magari questi mi influenzano in cosa compro, ma anche semplicemente il fatto che io posso sentirmi condizionato nella mia vita di tutti i giorni, anche quella più intima.
Sì, infatti, diciamo, collegato a questo tema c'è anche un altro tema che è proprio vicino all'idea che noi con internet comunichiamo, cioè scambiamo informazioni con qualcun altro e in qualche modo diciamo sentirci sicuri noi e anche nel caso in cui non abbiamo nulla da nascondere, o almeno pensiamo che sia così, tutela anche gli altri che comunicano con noi, perché spesso dobbiamo ricordarci che in una comunicazione a due spesso diciamo riprendiamo o nei tipi di chat, dipende, o anche nelle mail o in qualsiasi altro sistema di messaggistica, riprendiamo dei concetti che magari espongono gli altri ad essere intercettati, ad essere registrati in qualche modo, e questo può essere pericoloso per delle persone che magari o per interessi personali, proprio perché è la loro filosofia di vita, perché pensano magari così come può non piacergli mangiare la carne, così come può non piacergli vestirsi con vestiti fatti da un'altra parte, possono essere assolutamente decisi a non far trapelare informazioni su di loro e in rete, e magari noi non facendo attenzione a ciò che stiamo facendo, non facendo attenzione agli strumenti informatici o a come li utilizziamo, possiamo lasciar trapelare informazioni su altre persone mettendo in discussione la loro privacy e la loro intimità.
E credo che questo modo di esporre questa idea ci possa permettere anche una riflessione più ampia su anche che cosa vuol dire cioè, diciamo, il legame tra l'identità e quindi anche l'anonimità, cioè l'essere senza nome, quindi in qualche modo chiaramente l'anonimità non è l'anonimato, scusate, non è il contrario del avere un'identità, ma è quantomeno quello di metterla da parte, no? In alcuni momenti è di nasconderla, con il concetto invece però anche di esposizione, cioè l'idea che ci viene molto spesso proposta è che tu, per arrivare alla verità, per ottenere un'identità, per evincerla, quello di cui hai bisogno è un'esposizione totale del soggetto. Possiamo poi capire il comportamento di una persona o di molte persone con delle telecamere, puoi conoscere il tuo corpo con delle analisi, puoi monitorare il tuo stato di salute con la Fitbit o di mille altri dispositivi che tracciano alcune caratteristiche come pressione sanguigna, glicemia e altre cose del tuo sangue, e tenerle sempre sotto controllo. Quindi tu puoi, guardando molto, conoscere un'identità e essere quindi più te stesso, mentre invece c'è da dire che al contrario uno ha una capacità quindi anche espressiva della propria identità ben diversa quando sa, non necessariamente che non lo vede nessuno, ma che può scegliere comunque qual è il target della conversazione, che può essere nessuno, come il caso, no, del diario segreto che qualcuno solo da ragazzino, qualcuno anche più grande tiene, come può essere il caso di una conversazione che deve rimanere tra due, come può essere anche il caso di un qualcosa che si vuole sia pubblico, insomma in tanti contesti in cui tu scegli e conosci qual è l'ambito in cui stai parlando, e quindi hai un controllo sull'esposizione e questo ti permette di sentirti a tuo agio, grazie. Cosa che invece non potresti fare se fossi totalmente sotto osservazione.
Ma tra l'altro si dà anche per scontato che l'identità sia un qualcosa di stabile, sempre uguale a se stessa, eccetera, mentre magari almeno a volte l'identità può essere qualcosa mutevole, in divenire, per cui poi in realtà il mio saltabeccare, per esempio, tra un sito e un altro potrebbe anche essere semplicemente il frutto di un cambiamento che sto subendo. Alcune scelte che faccio che poi magari l'anno dopo non mi rispondono più, cioè e sono molto più libero di farlo se appunto posso nascondere parte o anche tutto quello che faccio, nel senso non il fatto di dover ridurre tutto ai miei gusti principali, che quelli devono definire la mia identità, che sarà sempre così e sempre quella sarà, è abbastanza ridicolo, insomma, poi alla fine non è rappresentativo di nessuno di noi, penso.
Eh sì, infatti, diciamo, questo della super esposizione e della, insomma, quello che poi è anche proposto in vari social network, è proposto in un internet che ti dice metti tutto online, insomma, dici tutto, è anche poi il tema che lega il concetto di ipercoerenza narrativa, cioè di questo voler mostrare se stessi sempre in maniera univoca e sempre in maniera, diciamo, unilaterale, insomma, non unilaterale, ma coerente, appunto, quindi con, come se uno avesse una sola faccia con tutte le persone con cui interagiamo. Invece sappiamo bene che, diciamo, anche all'interno solo delle nostre cerchie di amici non siamo sempre la stessa persona, ma in qualche modo cambiamo interessi, cambiamo atteggiamento, cambiamo le cose, l'accento, le cose che diciamo, e quindi in qualche modo, diciamo, avere la possibilità di non loggare, di non registrare tutti i nostri comportamenti da qualche parte, quindi tenerceli per noi e decidere a un certo punto di dire ok, quel periodo della mia vita non mi piaceva, non voglio più pensarci, avere la tranquillità che non ci sarà mai nessuno che a un certo punto arriverà e ti dirà ah, ma te hai fatto questo, mi sono scritto tutto.
Ecco, io volevo portare tutto a un piano molto più prosaico, per una volta, ovvero sul tutto bello questa guida, speriamo di aver convinto qualcuno. Si tratta di una guida a cui è interessante dare un'occhiata, e dove la troviamo? È da moltissimo che viene distribuita, mi sa di no, quindi ti va di raccontarci anche della sua fase di produzione.
Sì, viene distribuita penso da circa 2 ore forse.
Abbiamo una delle prime copie.
Un'anteprima ricchissima, sì. No, allora l'ultima edizione che è stata fatta, perché in realtà è l'edizione francese, cioè la pubblicazione francese vede diverse edizioni, ora non mi sembra 5 se non sbaglio, o 4, e l'ultima edizione è uscita a settembre del 2017, quindi è diciamo piuttosto recente. E noi la stiamo traducendo piano piano, perché appunto abbiamo scelto di fare così perché sostanzialmente ci sembrava una cosa molto interessante, ma sapevamo che le nostre energie erano limitate, e se dovevamo aspettare di aver tradotto 500 pagine per pubblicare, vabbè, cioè, magari passava chissà quanto, e poi sarebbe stato anche molto difficile trovare una forma con cui stampare 500 pagine, e non volevamo neanche porcelo questo problema in realtà. Allora abbiamo pensato a questa forma, che è una sorta di fanzine di uscita, quindi molto periodica, si spera il più a stretto giro, nel senso, io spero che ogni pochi mesi esca un numero, cioè la nostra idea è un po' questa. Compatibilmente chiaramente con le nostre forze, e quindi attualmente esce a puntate, appunto, questo è il numero zero, quello che è stato distribuito oggi fisicamente a Dieter Trash a Firenze, sì, a Dieter Trash, se nome vecchio, ma insomma, a Bruegel Merletti, che è un festival che c'è stato a Firenze al Next Emerson, dove oggi abbiamo portato in anteprima le prime copie. E poi vorremmo, ancora non l'abbiamo fatto, ma insomma nei prossimi giorni metteremo su un sito dove far scaricare l'edizione digitale, in modo che chi non ha accesso all'edizione cartacea può scaricarsi il PDF e leggerselo online, oppure anche stamparselo, perché l'abbiamo pensato proprio perché sia stampabile a costo praticamente zero da chiunque, anche se la può stampare con la propria stampante. È in formato A6, quindi molto piccolo, sono circa 50 pagine, però in formato A6, quindi insomma sono 12x4 se non sbaglio, quindi un costo veramente irrisorio per chiunque. E quindi la nostra speranza è che sia individualmente, ma sia anche, che ne so, collettivi, distro, varie realtà e progetti in giro per l'Italia, se la trovano una cosa interessante possono stamparsela da sola e da soli e distribuircele.
Senz'altro, la linkeremo anche dall'articolo di questa trasmissione, per cui ti ringraziamo moltissimo per lo sforzo anche vocale, mi sembra, mamma di mia, sentire per parlare con noi e di quello che ci hai raccontato, e a presto risentirci su queste frequenze. Ciao.
Grazie a
ciao,
voi.
Grazie. Ciao, ciao.
Ciao.
E allora mettiamo una canzone e riprendiamo tra pochissimo per qualche ultima osservazione e poi saluti. Una canzone. Ora mettiamo una canzone che parla di
What is a youth? Impetuous fire. What is a maid? Ice and desire. The world wags on. A rose will bloom. It then will fade. So does a youth. So does the fairest maid. Comes a time when one sweet smile has its season for a while. Then love's in love with me. Some may think only to marry. Others will tease and tarry. Mine is the very best parry. Cupid, he rules us all. Caper, sing me the song. Death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall. Love is a pastime that never will